Anima Latina. Radio colloquia de lingua ecclesia.
Anima Latina, nunc etiam in undis, hic est Fabius Colagrande, ex frequensis stationis radiofonice Vaticane. Salvete, ben trovati all'ascolto della puntata numero centum del nostro vademecum radiofonico settimanale sulla lingua latina, sui generis e tante litteram, nato nel giugno del 2019 per accompagnare il nostro notiziario settimanale Hebdomada Pape, con lo scopo di rinfrescare la nostra grammatica latina, reimparare a maneggiare agevolmente la lingua ufficiale della Chiesa, ridando radici alla nostra fede, alla nostra cultura. Carpe diem, non perdete questa occasione. Conoscere il latino, come diciamo sempre, vuol dire restare ancorati alla memoria, alla storia, alla parola, per guardare al futuro, superando i rischi dell'ignoranza, del presentismo, dell'istantismo, della novità a tutti i costi. Saluto il tecnico in console, Gabriele Di Domenico. Saluto anche Adriano Vitali, che ha la regia video. Saluto anche Emanuela Campanile e Irene La Preziosa, che ci daranno una mano nelle riprese di questa puntata. Poi vi spiegherò perché parlo di riprese e non solo di radio, e lasciatemi introdurre coram populo ipso facto ed ex abrupto la collega che mi accompagna nella conduzione di questa rubrica e con noi anche in questa centesima puntata, Maria Milvia Morciano.
Salvete omnes,
ben trovata Maria. Come diciamo sempre, de gustibus non est disputandum, ma siamo certi che questo programma vi piacerà.
Se invece vi avremo deluso, tenete conto che rare humanum est.
E comunque, in extrema ratio, se non volete ascoltarci ob torto collo, almeno una tantum, potete sempre spegnere la radio.
Ma in quel caso non potremo esimervi dall'esclamare o tempora o mores.
O tempora o mores. Lasciateci introdurre gli ospiti ad hoc per questa puntata celebrativa di Anima Latina. La loro presenza, come diciamo sempre, condicio sine qua non del nostro programma. Sono con noi
Monsignor Valdemar Turek, scriptor latinus presso la Segreteria di Stato, dove è responsabile dell'ufficio lettere latine. Ave, Monsignor Turek.
Gracias qua maximas, ego etiam te saluto, maximo cum animo et cum delectamento. Salvete etiam omnes carissimi e dilettissimi auscultatore stazionis radiofonice Vaticane.
E ringrazio molto anche il professor Roberto Fusco, scriptor dell'ufficio Lettere Latine, docente di filologia greca e latina e di Latinitas liturgica presso la Pontificia Università Salesiana. Ben ritrovato, professor Fusco.
Grazie Fabio.
Grazie davvero per essere venuti dall'ufficio Lettere Latine anche per questa centesima puntata.
Ma è tornato a trovarci anche Luc Ranieri, latinista, youtuber, insegnante di latino e greco online presso l'ALI, Ancient Language Institute.
Salvete sodale, sed ego gaudio vobiscum con fabulari.
E Luc diffonde la conoscenza delle lingue antiche sui suoi canali YouTube, amici all'ascolto, Scorpio Marzianus e Polimati, per cui se avete curiosità di scoprire i video che realizza Luc, questi sono gli indirizzi. E salutiamo anche chi non solo ci ascolta in radio, in streaming o in podcast, ma anche chi ci vede attraverso il nostro account Facebook in video, perché cara Maria, grazie appunto alla nostra regia, i primi 10 minuti di questa trasmissione sono anche in video sulla pagina Facebook di Vatican News. Dunque siamo lieti di celebrare con voi questo traguardo.
E cominciamo, Monsignor Turek. Che bilancio potete fare di queste 100 puntate di Anima Latina?
E meglio, innanzitutto parlerei di queste due iniziative, cioè l'Anima Latina e anche Hebdomada Pape, perché in fondo questi due programmi sono nati insieme 3 anni fa. In pratica noi abbiamo continuato e abbiamo sostituito un po' il programma della radio finlandese, che per molti anni dava quasi ogni giorno un notiziario in latino. Proprio all'inizio di giugno del 2019 2019 loro hanno finito questa tradizione dicendo che non hanno più i professori, la gente capace di poter tradurre le notizie di ogni giorno in latino. E quindi noi abbiamo cominciato questi due programmi, se non mi sbaglio, l'8 giugno del esatto. 2019. Era per noi anche una sfida, perché è vero che nel nostro ufficio dei latinisti cerchiamo di tradurre anche i concetti che sono tipici della nostra mentalità e del nostro tempo, approfittando anche di varie occasioni che vengono presentati a noi grazie ai documenti che vengono preparati presso la Curia Romana, encicliche, esortazioni apostoliche, in cui troviamo questo linguaggio del tutto particolare di Papa Francesco, che affronta alcuni temi che sono nuovi per noi come latinisti, cioè raramente prima del pontificato di Papa Francesco dovevamo tradurre le cose che riguardavano, non so, il mondo dell'ecologia, dell'informatica, diciamo anche dei mass media, ci capitava qualcosa, abbiamo a disposizione anche questo lexicon Recentis Latinitatis, che per noi è sempre un punto di riferimento, ma che dovrebbe essere aggiornato prendendo in considerazione le sfide proprio di questi ultimi anni. Io, dopo quasi 2 anni e mezzo, devo dire che questi programmi ci hanno dato un'ulteriore occasione per approfondire il linguaggio di oggi, ma anche approfondire il linguaggio, diciamo, quello classico, perché qui durante questi programmi dovevamo spesso tradurre alcuni proverbi, alcuni detti, alcune frasi che sono tipiche del latino classico, di quello curiale oppure di quello ecclesiastico. Quindi noi conosciamo queste cose, però per spiegare bene i concetti, le etimologie, poi le radici di varie cose, allora ognuno di noi doveva approfondire vari temi, perché sappiamo che si tratta di un campo molto largo, cioè anche tra gli specialisti oggi si vede che per esempio uno scrive tante cose, non so, di Sant'Agostino, di Sant'Ambrogio, e l'altro invece, anche se è bravo come latinista, come patrologo, non si esprime in riferimento a questi autori. Quindi abbiamo una grande specializzazione anche in questi campi. Quindi io sono contento del fatto che possiamo dare un aiuto nella preparazione di questi programmi, che ci danno un'occasione per approfondire vari temi e per condividere un po', sia nel nostro ufficio come anche nei nostri ambienti, una ricchezza straordinaria del mondo classico. Se parliamo del latino, è uno di pochi casi in cui la lingua, da 2000 anni, anche da più, è sempre in uso in qualche modo. Non abbiamo nessun altro tipo, diciamo, di una lingua che avrà una ricchezza, una lunghezza così straordinaria. Ringrazio anche il nostro Fabio, che ci dava sempre queste domande un pochettino particolari, riferendosi ovviamente a tutto ciò che riguarda in modo particolare il latino curiale, il latino ecclesiastico, ma a volte dovevamo approfondire un po' anche i temi del mondo classico, pagano, vero e proprio, perché se noi consideriamo le lingue classiche, allora si vede in maniera molto chiara una certa continuatio, no? Nello svolgere vari temi per la vita umana, per la religione, per la cultura.
E Monsignor Turek, io ho preparato un montaggio con alcuni momenti della nostra trasmissione di queste 100 puntate, ed è un montaggio in cui riascolteremo anche con molto piacere la voce di Don Cleto Pavanetto, che è stato predecessore di Monsignor Turek come responsabile dell'ufficio Lettere Latine, che ci ha lasciato improvvisamente proprio nel gennaio del 2021, se non vado errato, Monsignor Turek, ed è stato tra i primi ospiti di Anima Latina. Quindi ascoltiamo questo montaggio, c'è anche qualche momento della prima puntata, quella a cui lei alludeva, poi sentiremo anche Riccardo Cassini, il famoso autore di Nutella Nutelle, e anche il nostro Luca Macciacchini, che ha cantato per noi dal vivo la sua versione della Nascita di Roma.
Placet etiam mihi, tum dominum Fabium, tum omnes auscultatores, stazionis radiofoniche Vaticane salutare. Salvete omnes.
Questa dunque è Anima Latina, radio colloquia de lingua ecclesie, conversazioni radiofoniche sulla lingua della Chiesa, un vademecum radiofonico settimanale sulla lingua latina, sui generis e ante litteram, per reimparare il valore e la bellezza di una lingua. Bentrovato, Don Cleto.
Grazie a tibi de reverenzia tua e de imitazione.
Don Cleto Pavanetto, lei è docente docente di lingua e letteratura greca classica nella facoltà di lettere dell'Università Pontificia Salesiana di Roma e presidente della Fondazione Latinitas, istituita da Papa Paolo VI nel 76, ed è stato responsabile dell'ufficio lettere latine della segreteria di Stato. C'è qualcosa che mi sono dimenticato della sua biografia?
No, dixisti, sed nunc sum rude donatus emerito. Qua de causa mi nolicet scholas a tradere discipulis alumnis vel melius auditoribus qui scholas ad azioris gradus frequentum.
Riccardo Cassini, ben trovato e grazie per aver accettato il nostro invito.
Buongiorno, grazie a voi, un saluto al mondo intero e anche a quello parzialmente scremato. Nutella omnia divisa est in parte stress, e quindi si parlava delle tre divisioni, così come Cesare divideva la Gallia in tre parti, io dividevo la Nutella in tre parti, che erano la Nutella nella piccola vaschetta di plastica, la Nutella nel bicchiere, che era quella media, e la Nutella nel magno barattolo sì, sed melium est se magno la Nutella e non il barattolo.
Romola, senti che effetto, timbro perfetto. È la coscienza di tal suono che alla città eleva il trono, auspice di austerità.
Maestrucciolo, scivola via!
Da ipocondria! Senti che suono invece rema, da più l'idea di un emblema di potenza e oligarchia. Rema, è troppo corto, è un mezzo aborto. Per l'incremento dell'imperio ci va uno stemma mosso e serio. Romola, è un marchio accordo.
Rema, lesto e conciso, al mondo inviso, perché nell'essenzialità racchiude forza e autorità di un'ampia urbe che è un paradiso.
Zitto, capisci niente, brutto fetente, la metrica non è il tuo forte, ma poiché siamo ai ferri corti qua, tiriamo a sorte, tirano a sorte e vince Romolo.
E qui era Luca Maciacchini con la sua canzone dedicata alla Fondazione di Roma. Noi salutiamo tutti coloro che ci hanno seguito anche attraverso il video e continuiamo in radio questa 100ª puntata di Anima Latina. E a questo punto vorrei sapere dal professor Fusco, lui che bilancio fa di queste 100 puntate, visto che è stato tra gli ospiti più ricorrenti ai nostri microfoni, l'abbiamo fatta lavorare in questi anni.
Ti ringrazio, è stato veramente un piacere. Ti dico, guarda, proprio un paio di settimane fa ho partecipato a una tesi che tra le varie cose spiegava un po' di antefatti di quello che è avvenuto un po' nel Novecento, poi con il latino. È venuto fuori una cosa interessante che io percepivo un po' nell'aria, però questo studio me l'ha confermato, e cioè che c'è stata un'epoca, secondo me non felice, in cui lo studio del latino ha cominciato a abbinarsi esclusivamente alla formazione di personalità di elevatissimo livello culturale. Questo ben venga, ovviamente. Però in Italia, oso dire forse anche nel resto d'Europa, si è creata una forma di rapporto tra l'alta società, l'establishment cosiddetto, e lo studio di queste materie, che poi ha finito un po' per nuocere. Quindi iniziative come queste, che ci permettono di democratizzare, no? E di farlo bene, senza che questa operazione corrisponda in nessun modo, no, a uno svilimento dei contenuti, del carattere. Togliere il latino e le lingue classiche da questi paludamenti, no, da queste connessioni implicite che sono state create in passato, secondo me è l'unica via oggi per riuscire a ridare una linfa vitale, una nuova vita a queste discipline. Quindi riflettere in questo modo sulle parole, sul loro significato, sul loro utilizzo. Il fatto che tante volte alcune parole le usiamo in modo sbagliato, o perlomeno hanno avuto un'evoluzione nel linguaggio comune differente da quello che è la loro vera e propria origine. Ecco, queste sono curiosità che fanno bene. Ritengo veramente questo tipo di lavoro, che, come ha detto Don Valdemaro, ci ha richiesto un po' di fatica, è chiaro, perché non è che...
Non eravate abituati poi, insomma.
Non eravamo abituati,
e già ne avete parecchio di lavoro, insomma.
Esatto, però per nostra deformazione professionale, professionale sono anche delle belle sfide, veramente confrontarsi dopo tanto tempo, no, con l'utilizzo pratico e anche in contesti nobili come può essere un documento pontificio, ad esempio, no, con la necessità di esprimere tutti i vocaboli collegati col mondo odierno, con le tematiche che vanno appunto dall'ecologia alla sostenibilità ambientale all'economia. C'è tanto aspetto riservato all'economia, ad esempio, a tutti i vari organismi. Anche banalmente tradurre, vero Valdemaro, il nome di un'istituzione, no? Determina anche delle scelte da operare. Si studia continuamente quello che è il modo più appropriato di renderlo. Insomma, è stata un'ottima esperienza.
Vi ricordiamo, speriamo, che anche il successo dell'account Twitter in latino di Papa Francesco è anche un vostro successo, perché è sempre il vostro ufficio che traduce in latino i tweet di Papa Francesco. Ma ora passiamo al nostro ospite, certo, statunitense, Maria.
Luke, siamo lieti di averti in studio per questa puntata celebrativa. Con i tuoi canali YouTube e i tuoi tanti followers, sei la prova che anche gli utenti del web sono appassionati a questa lingua. Ma tu come te lo spieghi?
È una bella domanda, perché come mai queste lingue, sia il greco antico che il latino, sono morte da secoli? E quindi per quale motivo? Il latino è abbastanza facile perché ha un idioma che non si cambia, più o meno come scrisse Cicerone, come scrisse Erasmo, come scrisse Reginald Foster. È lo stesso idioma, quindi se noi siamo in grado di esprimerci in latino, in forma scritta o registrata, audio, video, per sempre coloro che sarà in grado di capire il latino può capire le nostre parole, i nostri pensieri e sentimenti esattamente come sono, mentre quando cerchiamo di leggere tipo Dante, Bembo, oppure in inglese Shakespeare, l'idioma è cambiato, non è esattamente la stessa lingua. Una certa eternità esiste in latino, e poi greco è sempre collegato con il latino e ci sono anche valori simili.
Ecco Luke, tu sui tuoi canali YouTube giri video di vario tipo, tra questi ce ne sono alcuni in cui ti sei cimentato come cantante. Mi ricordo una vecchia zia che avevo che diceva: gli americani sanno fare tutto, quando vedevo la televisione, no? Ballano, cantano, tu in effetti sai cantare anche piuttosto bene, e quindi ti abbiamo obbligato, un po' come si fa alle feste, no? Che c'è sempre uno che a un certo punto canta, a cantarci qualcosa in latino. E sei in grado di farlo?
Vediamo,
proviamo,
ok, un po' di Frank Sinatra, Fly Me to the Moon. Tuk mia luna, stella ridetars, inspectem quod vera vetur, Jupiter Mars, et utique, dami manum, et utique, dammi suavium.
Fantastico, fantastico. Non si applaude in uno studio radiofonico, ma dovremmo farlo. E adesso, Maria, penso sia il momento giusto per introdurre i 76 ospiti, no? di Anima Latina.
Già, vogliamo salutare e ringraziare idealmente i 76 ospiti di queste 100 puntate. Le abbiamo elencate in 1 minuto e 10.
Valdemar Turek, Ivano Dionigi, Paolo Cesaretti, Edi Minguzzi, Roberto Fusco, Beppe Frataroli, Cletus Pavanetto, Arduino Maiuri, Luca Desiata, Luca Maciacchini, Natascia De Gennaro, Antonio Salvi, Riccardo Cassini, Giuseppe Marcellino, Irene Regini, Miran Tajovic, Rossano Fragale, Roberto Carfagni, Mario Popovic, Francesca Romana Nocchi, Paolo De Sanctis, Alexander Frezzato, Fabio Copani, Leonardo Monni, Gian Domenico Mazzoccato, Lea Nicolai, Luigi Miraglia, Luisa Gorlani, Niccolò Campodonico, Roberto Vecchioni, Romano Nicolini, Veronica Scarsbrick, Emanuele Ciccarese, Roberto Spataro, Marcello Nobili, Gianpaolo Renello, Mario De Nonno, Angelo Luceri, Claudio Zonta, Giuseppe Mingione, Gianfranco Mosconi, Piermarino Menicucci, José Luis Lima de Mendonça, Salvatore Settis, Giovanni Figuera, Gianluca De Santis, Claudio Parisi Presicce, Roberto Carnero, Nicola Gardini, Emanuela Prinzivalli, Andrea Balbo, Giovanni Conti, Giovanni Paolo Maggioni, Mario Sant'Agostini, Fabrizio Visconti, Michele Napolitano, Gabriele Archetti, Rocco Schembra, Davide Piras, Yorick Gomez Gain, Aldo Tagliaferri, Mark Maier Olive, Pellegrino Caruso, Matteo Lorenzo Guglielmo Palandri Raggi, Attilio Mastino, Giulio Ciampoltrini, Rocco Salem, Luca Ranieri, Giampiero Marchi, Victor Gonzales Galera, Doriana Rizzo, Francesca Del Gaudio e Angelo Giuliano, Stella Merlin, Paolo Fattorini, Francesco Lepore, Silvia Mas. E allora cogliamo l'occasione, abbiamo ricordato la scomparsa di Don Pavanetto, che ricordiamo con grandissimo affetto e stima, e ricordiamo anche con grandissima riconoscenza il professor Fabrizio Bisconti, Maria, l'archeologo che è stato ospite più di una puntata di Anima Latina, che ci ha lasciato anche lui improvvisamente, sicuramente una perdita importantissima per il mondo della cultura italiana, e quindi un pensiero, una preghiera e un ricordo anche per il grande Fabrizio Bisconti. E a questo punto volevo chiedere a Monsignor Turek, questa collaborazione, poco fa lo accennava, assieme a quella di Abdoma da Pape, ha un po' modificato i ritmi di lavoro del vostro ufficio?
Ma non lo direi, cioè noi dobbiamo lavorare su tanti campi e soprattutto per i documenti che traduciamo in latino oppure scriviamo direttamente in latino. Certo che quando si avvicina, per esempio giovedì, quando riceviamo il testo dell'Abdoma da Pape, allora c'è già un po' di movimento, ma abbiamo diviso un po' il nostro lavoro. Di solito c'è anche Padre Antonio Salvi che ci aiuta un po' a tradurre questo testo, poi c'è qualcun altro che lo registra, che scrive, quindi un altro che controlla, perché il nostro è un lavoro di gruppo, di equipe, cioè come ripeteva spesso Don Pavanetto, il latino è la lingua dell'umiltà, cioè ognuno può sbagliare in ogni momento, anche per quanto riguarda le cose fondamentali. Quindi la stessa cosa riguarda appunto l'anima latina, ovviamente quando riceviamo questi temi segnalati in maniera piuttosto generica, allora quell'ufficiale che si reca poi qui nello studio si deve preparare un pochettino, ma non dico che questo abbia molto cambiato, diciamo, il ritmo del nostro lavoro. Un lavoro di più, un lavoro anche particolare e un lavoro anche piacevole. A volte quando mi rivolgo a qualcuno dei miei colleghi, vuoi andare la settimana prossima a parlare un po' di latino? Spesso la prima reazione è un po', ma guarda un po', sono tanto occupato. Invece poi tutti sono contenti, tornano molto contenti, perché è una sfida, un'occasione per approfondire qualche tema. Forse, diciamo, la sfida più grande è quella dei tweet. Siamo sempre nel nostro ambiente, ultimamente il dottor Roberto Fusco che principalmente si dedica a questa cosa, perché qui abbiamo quasi ogni giorno qualche testo da tradurre, quindi una cosa piuttosto impegnativa che riguarda tanta attenzione, e a volte ci sono i temi veramente che non fanno parte del nostro lavoro quotidiano. Quindi siamo grati del fatto che possiamo collaborare con la Radio Vaticana per qualcosa che non faceva parte del nostro lavoro 10-20 anni fa. Abbiamo già detto che Padre Foster veniva qui un po' come una persona eccezionale a registrare queste puntate che riguardavano il latino. Invece per noi è una, non solo una realtà nuova, ma una realtà che ci permette di avere i contatti con gli ascoltatori di oggi e con tutti quelli per i quali il tesoro della lingua latina e della greca è sempre significativo.
Il primo ospite di Anima Latina nel lontano giugno 2019, assieme al cui presente Monsignor Turek, fu il professor Ivano Dionigi, presidente della Pontificia Accademia di Latinità e che è stato a lungo rettore dell'Università di Bologna, l'Alma Mater. 100 puntate dopo lo abbiamo chiamato per sapere se si aspettava che arrivassimo a questo traguardo. Sentiamo cosa ci ha detto.
Francamente no, mi sembra proprio un record, un primato, perché di solito i media oggi vivono dell'effimero, del quotidiano, però ecco, questo è un bel segnale di continuità e direi di resistenza del latino al tempo e alle mode. Del resto il latino è maestro di resistenze, maestro unico, perché questa lingua storicamente ha conosciuto tante fasi arcaiche, classiche, cristiane, medievali, umanistiche e contemporanee. Socialmente ha resistito perché è stata la lingua del popolo e dei colti, degli imperatori, dei soldati, dei preti e dei fedeli. Linguisticamente ha convissuto con tutte le lingue nazionali. Ideologicamente questa lingua non ha fatto distinzione tra pagani e cristiani. Culturalmente ha veicolato politica, religione, scienze, e geograficamente è arrivato là dove non erano arrivate neppure le aquile romane. E oggi con la vostra emittente voi continuate questa resistenza, diciamo, del latino, questa continuità. E cosa rappresenta questo? Io credo che per chi conosce il latino rappresenta un bel effetto di nostalgia, e per chi non lo conosce un effetto di grande curiosità. E soprattutto oggi nel mondo della comunicazione il latino ha molto da dire, anche su Twitter, perché nessuna lingua ha questa capacità di brevitas e di sentenza proprio che colpisce, questo modo acuminato che è altamente comunicativo.
E ringraziamo molto il professor Ivano Dionigi per questa riflessione, come sempre di alto spessore, dedicata alla nostra 100ª puntata. E vogliamo fare una domanda ancora a Luke Paria.
Sì, Luke, so che hai fatto anche un'indagine per verificare se il latino è parlato ancora in Vaticano. Quali sono i risultati?
Non è stata per niente un'indagine scientifica, però cercavo di trovare un sacerdote o qualcuno della Chiesa proprio nei musei del Vaticano. Invece ho trovato dei sacerdoti turisti che volevano parlare, chiacchierare un po' con me in latino. E questa, infatti, è una domanda che potremmo anche rivolgere ai nostri esperti.
Potresti intanto rivolgerla in latino a Monsignor Turek? No.
Certo, quid inveniste ipse, magister?
Cet quade re agitur?
Quid putaste de acre? Locunturne etiam nunc sacerdotes Vaticani latine?
Paucissimi sunt sacerdotes in civitate Vaticana qui locuntur latine. Forsi tan multi frequentaverunt curricula et studia in varis nationibus. Tamen odie paucissimi sunt illi qui possunt loqui de omnibus rebus et quibus damaliuis, sicut dicitur. Forsi tan non est plus nobis ista praxis, ista traditio, usque ad Concilium Vaticanum Secundum fere omnes sacerdotes et ecclesiastici loquebantur latine, postea transierunt multe mutationes, et odie etiam in seminariis non sunt quedam curricula, tamen agitur non de facultate loquendi, sed de facultate exempli gratia legendi, pronunciandi, et potissimum de intelligendi textus latinos et grecos, qui maximum constituunt usque ad nostrum tempus thesaurum, tum quod pertinet ad disciplinas theologicas, philosophicas, sed etiam ad disciplinas nostre etatis, quia si consideramus exempli gratia provinciam ecologicam vel provinciam communicationis socialis, multa sunt nobis vocabula quaera dicem habent in sermone greco ver il sermone latino. Et letor omnino de navitate nostra et de opera nostra in secretaria status, quia multa documenta parantur etiam odie in sermone latino, et poste a publici iuris sunt apud acta apostolice sedis, et sunt quodammodo utita dicam punctum considerationis et punctum meditationis de rebus, quae odie omnino maioris vel maximi sunt momenti.
Ergo portet etiam nunc sacerdotes discere linguam latina?
Omnino, varias ob causas.
Utro quantur?
Varias ob causas. Ec est aria alia questio, quia nos possumus discere sermonem latinum ob varias causas. Potissimum quia constituunt fontes, no, historiae, theologiae, philosophiae. Odie nescio si sint in universo, in orbe, professores, magistri, qui apti sint at istut opus, quia non est opus facile, no, odie loqui.
Chiudiamo perché potremmo andare avanti chissà quanto. Era, come si dice, un dibattito,
sì,
no? Di quelli,
sì,
che c'erano una volta,
sì.
Abbiamo ricreato un dibattito in lingua latina, quindi ringraziamo molto sia Monsignor Turek che Luke. E chiudiamo con una domanda al professor Fusco, no? Maria, vogliamo sapere che dedica farebbe.
Ah,
sì.
Professor Fusco, c'è una massima latina che vorrei dedicare al nostro programma?
Ma al programma non saprei.
Un detto, un motto,
un
sì,
motto,
sì, questo,
ma,
sì.
Certamente latina, ah, anima nostra, ecco. Però proprio l'altro giorno mi veniva in mente, no? Siamo presi da 1000 problemi economici,
sì,
di questo tempo. Personalmente molti di questi problemi determinati dal fatto che mi sono comprato casa.
Sì.
Allora mi veniva in mente questo, no? Leggevo, non so perché mi è capitato Cartesio davanti, allora pensavo, rogito ergo sum.
Va bene.
Rogito ergo
sum. Ha chiuso con un sorriso, il professor Fusco conosce anche, come dire, le leggi dello spettacolo, non bisogna
Ma
mai...
Se posso posso farlo aggiungere ancora una cosa? Io mi riferisco a quel detto che conosciamo tutti quanti, non scoles et vitedissimus, no? Cioè in pratica all'inizio di ogni corso di lingua latina cominciamo con questo detto. Però qualche giorno fa ho letto, a proposito di questo detto, che la radice vera e propria di questo detto si trova nelle famose lettere a Lucilio di Seneca, però il contrario. Seneca diceva non vites et scole dicimus. Allora dice, guarda un po', inutilmente impariamo queste cose. Poi qualcuno, non si sa chi neppure, ha cambiato questo detto e oggi è proprio, potrebbe essere veramente qualcosa che è interessante, nel senso che vogliamo invitare qualcuno, no, a imparare la lingua latina, non scoles et vite dicimus, come un po' il motto anche di questo nostro lavoro, che non impariamo più queste cose per la scuola ma per la nostra vita, un po' come anche tesoro proprio che viene tramandato oggi della lingua.
Benissimo, questo mi sembra molto appropriato per chiudere, quindi ringraziamo molto
Monsignor Valdemar Turek, il professor Roberto Fusco e Luke Ranieri, latinista youtuber.
Sedacta est fabula, siamo giunti anche questa volta al termine di questa che è la 100ª puntata di Anima Latina, che troverete in podcast sul sito vaticannews.va e su Spotify. E a questo punto da
Fabio Colagrande
e da Maria Milvia Morciano, un grazie a tutti i nostri ascoltatori e dulcis in fundo al tecnico Gabriele Di Domenico. Mutatis mutandis.
Absit in iura verbis.
Ci sentiamo tra una settimana.
Valete.
Valete.
Valete. Valete. Valete omnes.
Anima Latina. Radio colloquia de lingua ecclesia.